In altre parole.
Siamo giunti a metà del nostro cammino con la nostra rubrica e con la nostra ospite, la sociologa e giornalista che lavora nel Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'azienda sanitaria locale di Taranto, Anna Paola La Catena, che saluto subito. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a voi.
Anna Paola La Catena, che coordina anche il gruppo Questioni di Genere e Legalità per la Società Italiana delle Tossicodipendenze, ha scritto e scrive su narcotraffico e su uso di sostanze e dipendenze per le maggiori riviste italiane. Ricordo con piacere i suoi due ultimi lavori pubblicati, La polvere sotto al tappeto e Tagliate male, donne eroina, lo stigma nella moderna narrazione italiana. Ieri mattina abbiamo iniziato a raccontare la relazione della nostra società con l'uso e il consumo di droghe, affrontando la questione dalla prospettiva, che si rivela in realtà particolarmente utile, degli stereotipi e dei luoghi comuni. Le avevo chiesto in apertura se sia possibile una società senza droghe, la risposta è no. Ci eravamo lasciati su di un interrogativo rimasto invece aperto: se si guarisce da una dipendenza patologica e se la domanda posta in questi termini è appropriata. Anna Paola La Catena, che cosa si sente di rispondere allora a questa domanda?
Allora, intanto che è una domanda sicuramente legittima. È una domanda che ci sentiamo ripetere spesso quando, non so, un parente, un amico, un partner accompagna una persona qui nei nostri servizi, il che fa pensare che è passata in qualche maniera l'idea della dipendenza patologica come malattia, altrimenti uno non si porrebbe la questione se si guarisce. Attenzione però che, come per tutte le altre malattie, la cosiddetta guarigione non corrisponde alla restitutio ad integrum. Faccio un esempio per comprenderci meglio. Se una persona fa un intervento di appendicite, quando esce dall'ospedale, sicuramente, diciamo tra virgolette, sarà guarito da quel suo disagio, ma comunque non è la stessa persona che è entrata in quell'ospedale. Quindi e questo avviene anche per l'uso di sostanze, cioè significa che se anche una persona si astiene dall'uso di sostanze anche per anni, non significa che non debba fare i conti tutti i giorni con quello che queste situazioni possono lasciare. In primis diciamo il discorso del craving, cioè che è una sorta di impulso, di appetizione che non ha niente a che vedere con l'astinenza, ma che è qualcosa che può riprendere vigore improvvisamente, perché magari ci sono dei fattori trigger, che possono essere fattori piacevoli, ma possono essere anche fattori spiacevoli, quindi momenti di crisi, dove il cervello, che ha un po' memorizzato il piacere e quindi magari indirettamente ti invita ad andare lì dove sei stato bene, dove in qualche maniera hai trovato conforto a un qualche malessere. Quindi io dico sempre, un po' come quando si smette di fumare, che tra l'altro voglio dire la nicotina induce anche moltissimo chiaramente alla dipendenza, magari non fumerei più, ma ogni giorno devi decidere di non accendere la sigaretta.
È molto interessante quello che sta raccontando Anna Paola La Catena. Peraltro ci ricongiungiamo a quanto si diceva ieri, che l'uso di sostanze e questo tipo di dipendenza è legato alla ricerca innata nell'essere umano del piacere. Restando un po' a fatti di cronaca un po' spiccia, proprio l'altro giorno c'era un'intervista all'attrice celebre a livello internazionale, Asia Argento, che si è iscritta alcuni anni fa agli Alcolisti Anonimi e ha dichiarato che sono 3 anni che non tocca un bicchiere, e anche in questo caso probabilmente dovrà lottare ogni giorno per poter confermare questa astinenza e questo desiderio razionale di staccarsi da questo tipo di dipendenza. Asia Argento è una donna matura, non saprei esattamente quanti anni abbia, però l'associamo alla giovinezza, alla gioventù, e nella considerazione generale le droghe sono associate soprattutto ai più giovani. Si diceva ieri, le droghe sono uguali e di conseguenza dovrebbero esserlo anche in consumatori. Abbiamo detto che non è vero in realtà, lo abbiamo in parte anticipato ieri, le cose non stanno propriamente così. Magari riagganciamoci a quanto ci si diceva ieri.
Allora, intanto ho letto anch'io questa notizia di Asia Argento che sta seguendo il programma dei 12 passi di Alcolisti Anonimi, che poi ci sono anche i gruppi di giocatori anonimi e di narcotici anonimi, che seguono questo programma che è proprio sulle 24 ore, come se uno dicesse non facciamoci grossi programmi, ma di 24 ore in 24, che può essere un approccio anche vincente da questo punto di vista. Poi lei giustamente ha ragione, noi abbiamo detto che non tutte le droghe sono uguali, dunque non lo sono neanche i consumatori e non lo sono neanche gli effetti, soltanto che un po' per semplificare, delle volte anche andando in rete si guarda quelli che sono gli effetti delle sostanze, ma in realtà sono delle generalizzazioni. Anche in questo caso le faccio un esempio. Se noi oggi avessimo mal di testa, magari lei mi dice io prendo questo farmaco, io le dico no, io questo farmaco non lo prendo perché non mi fa niente, devo prendere, che ne so, 10 gocce di quest'altra cosa. Perché? Perché ognuno di noi ha una sensibilità personale a quelle che sono le sostanze psicoattive, ma anche rispetto a quelli che sono i farmaci, no? Quindi significa che un certo prodotto può farmi un effetto, può farlo a me, ma non è detto che quello stesso effetto lo faccia un'altra persona. Come si fa a stabilire, diciamo, questa sensibilità? Il problema è che non si può stabilire a priori. E quindi quando si sperimentano le sostanze le si sta sperimentando sulla propria pelle. Perché noi le leghiamo un po' leghiamo questi aspetti del piacere, della trasgressione, della sperimentazione? Lo leghiamo inevitabilmente all'età giovanile, fermo restando che ormai c'è una tale trasversalità. Voglio dire, io ho visto dopo il Covid persone anche di 60 anni e più che hanno iniziato per esempio con la cocaina, non venendo da esperienze pregresse, ma neanche da esperienze giovanili. Dunque, parliamo veramente di problematiche che riguardano l'intera società, per non dire poi magari le dipendenze comportamentali, quindi il gioco d'azzardo, dove c'è anche in quel caso un'ampia varietà. Dunque, le sostanze hanno degli effetti e tutto ciò riguarda la persona, riguarda la sostanza, riguarda quello che è il contesto in cui la persona consuma. Cioè, utilizzare MDMA mentre sto guardando, che ne so, un programma in televisione di commento al voto alle elezioni europee a fronte di un consumo, non so, in un locale da ballo all'insegna della, come dire, della socialità, del divertimento, chiaramente produce degli effetti diversi.
Anna Pa, sì, prego, prego.
No, ho terminato perché mi rendo conto che gli argomenti sono veramente lunghi.
Sì, si potrebbe veramente
Sì.
raccontare di queste cose per molto tempo e andare avanti con ragionamento e col pensiero. Ci sono, appunto, abbiamo detto, sostanze diverse, consumatori diversi. La stessa sostanza produce probabilmente effetti diversi sulle persone che la consumano. E in questo caso vorrei anche chiederle, andando avanti, perché si è parlato di giovani, di trasversalità del consumo di sostanze che passa oltre le generazioni, se ci sono anche differenze di genere nel consumo.
La differenza di genere è fondamentale, intanto proprio perché l'assetto, come dire, fisiologico, neurobiologico è diverso, ormonale è diverso tra l'uomo e la donna. Magari sarà un argomento che mi auguro riusciremo ad approfondire durante la settimana. Per il momento quello su cui possiamo soffermarci è proprio sul consumo di sostanze, cioè a differenza degli uomini le donne consumano maggiormente psicofarmaci su prescrizione medica e non. E diciamo che quel gap, quella differenza tra uomini e donne si assottiglia, i dati si allineano per quanto riguarda alcol e tabacco e per quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico. Poi ci sono dei consumi dove addirittura le giovanissime superano diciamo i loro coetanei, per esempio nell'uso del tabacco e quindi diciamo, della nicotina, che poi è il principio attivo della pianta del tabacco. Questo ci deve fare riflettere perché c'è un fil rouge che collega un pochettino queste sostanze e il discorso del gioco d'azzardo patologico ed è la legalità. Quindi è come se un po' la donna andasse verso quelli che sono diciamo, consumi e verso sostanze che sono invece lecite rispetto all'uomo. Ovviamente con motivazioni che sono differenti, spessissimo sono delle strategie di coping rispetto proprio a situazioni anche di dolore, di traumi vissuti precedentemente. C'è un'altissima percentuale di donne che hanno subito violenze, per esempio in età infantile, nei contesti familiari, che poi arrivano alle sostanze proprio con l'idea di poter trovare anche una sorta di conforto, di poter trovare un loro benessere, un loro equilibrio. Quindi è importantissima la questione di genere.
Allora magari ne parliamo domani, approfondiamo il discorso domani, potrebbe essere
Volentieri.
l'occasione giusta. Ci sarebbero tante altre domande da farle, onestamente. Abbiamo iniziato la settimana con delle domande anche un po' sempliciotte che in realtà nascondono delle risposte molto complesse, questo in particolar modo ieri. Una domanda e una risposta in una battuta. Si parlava di sostanze piuttosto leggere, può essere il consumo di tabacco in età molto giovane, può essere il consumo di cannabis invece in un'età un pochino più alta. Ecco, cosa si risponde all'affermazione di avere un figlio drogato? Ecco, anche questa è una domanda tosta.
Sì, diciamo che ci capita anche qui spesso di famiglie che vengono, magari hanno trovato, che ne so, un pezzettino di fumo nella stanzetta del figlio, vengono qui e dicono: mio figlio è un tossico, mio figlio è un drogato. Allora io provo a fare un esempio se abbiamo un problema al ginocchio, magari la nostra vicina di casa può intuire che sia coinvolto il legamento del menisco, ma poi andiamo da uno specialista per poter avere una diagnosi e perché quello specialista, diciamo, possa tentare di risolvere la questione. Bene, è la stessa cosa. Ieri abbiamo detto che su questi argomenti, cioè, tutti si sentono legittimati a parlare. Il mio invito è quello di andare dalle persone che stanno, diciamo, nella rete dei servizi, della cura e del trattamento, perché hanno sicuramente più esperienza, perché hanno gli strumenti per una diagnosi. Non è sufficiente che una persona faccia uso per poterla definire, diciamo, una persona con disturbo da uso di sostanze o peggio, drogato o tossico. Questo purtroppo viene un po' fuori anche da come la tematica è stata trattata attraverso i media, attraverso la fiction, attraverso diciamo, il cinema. Quindi affidarsi agli specialisti è sempre là. Poi magari la vicina di casa c'aveva ragione che il problema era il legamento al menisco, ma comunque non ci faremmo operare da lì se magari fa altro nella vita.
Anna Paola da Catena mi sembra il suggerimento più saggio in assoluto. Grazie mille di essere stata con noi anche questa mattina. Noi ci ritroveremo domani e cercheremo di approfondire la questione di genere nel campo delle sostanze e delle dipendenze. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Rete 2.